Rosario Tronolone legge Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione.
Opera di grande pregio è stare al proprio posto, con obbedienza. Muoversi ai cenni di un superiore riconosciuto come ministro di Dio. Rinunciare all'autonoma disposizione di sé. Siffatta sottomissione è esposta a minori rischi che l'esercizio del comando. Eppure molti, che pur si trovano in queste condizioni meno rischiose, vi perseverano più per costrizione che per amore di Dio. Vi stanno a disagio come sotto il peso d'un castigo e con facilità borbottano. Essi non acquisteranno il senso della libertà che nel momento in cui si determineranno volentieri ad ubbidire per riguardo a Dio. Corri qua, corri là, non troverai pace vera se non piegandoti con umiltà dinanzi a un superiore riconosciuto come ministro di Dio. Ripromettersi tranquillità da una mera mutazione di luogo si è rivelato ingannevole per molti. Chi non lo sa? A ogni uomo garba agire secondo che gli pare. Egli simpatizza con chi ha i suoi stessi gusti. Ma Dio è presente in mezzo a noi religiosi, non dimentichiamolo. E per conservare la pace tra noi è necessario rinunciare di tanto in tanto al nostro modo di pensare. Neanche il più sapiente tra gli uomini si può dire onnisciente. E non è davvero il caso che tu voglia imporre testardamente la tua opinione. Presta anche tu volentieri orecchio a ciò che altri hanno da dire. Il tuo parere non manca di bontà? Ammettiamolo pure. Ma se tu cedi al parere d'altri per amore di Dio, dimenticando generosamente il tuo, ne trarrai un maggior profitto spirituale. Secondo un detto corrente, si è in posizione più sicura quando si accetta che non quando si dà un consiglio. Talvolta i vari pareri sono buoni, ciascuno per il suo verso, ma non fare mai il passo per rimettersi ad altri quando è richiesto dalla ragione, dalla natura del caso in esame, è segno di orgoglio e di ostinazione. Dal trambusto delle umane relazioni sta alla larga più che puoi. Impelagarsi negli affari mondani è veramente un grosso ostacolo alla libertà dello spirito, anche quando siano proposti senza furberie. In effetti, ben presto cadiamo in frivolezze non del tutto immuni da macchia e ne subiamo l'accattivante fascino. Come vorrei aver tenuto a freno la lingua in parecchie circostanze, non aver partecipato così spesso agli usuali cicalecci col prossimo. Come spiegare il trasporto che sentiamo per le chiacchiere di società, se tornati poi alla solitudine silenziosa ben raramente siamo risparmiati dal morso della coscienza a causa di quel che abbiamo detto o inteso. Ciò che scioglie le nostre lingue è il desiderio di trovare mutuo conforto nel semplice baratto delle notizie, la brama di trovare un po' di sollievo dalle ansie del cuore. Ci piace assai esprimere e prendere in considerazione quel che ci urta o quel che già possediamo con gioia o quello a cui si appuntano le nostre brame. Ahimè, spesso il nostro non è che un parlare insulso e inutile, un rilassamento esteriore che non poco nuoce al vigore interno dell'anima nella luce rafforzante di Dio. Per questo noi dovremmo vigilarci di più e dedicarci di più alla preghiera, non sciupare il nostro tempo in oziose ciarle. Quando hai comodità e tempo per conversare, fallo pure, ma di argomenti che promuovano il bene. Le cattive abitudini contratte e la negligenza quasi sistematica del nostro avanzamento spirituale sono cause certe di logorrea incontrollata. Eppure non mancano argomenti di sicuro profitto, opportuni per un serio scambio di idee a bene dell'anima, specialmente quando si trovino riunite alla presenza di Dio persone di pari disposizioni ideali. possiamo godere una gran pace, purché non ci intrighiamo in quel che non ci tocca, né indaghiamo sui fatti e sui detti altrui. Come può conservare a lungo la propria tranquillità chi si ingerisce nelle faccende d'un altro, o spia di continuo il momento di intervenire nel mondo esteriore, o raramente si raccoglie per pensare a se stesso? Beati i semplici, che detestano modi sì tortuosi e insinceri, perché godranno d'una grande serenità di spirito. Come sono riusciti certi santi ad essere perfetti, a contemplare tutto nella costante luce di Dio, applicandosi con tutte le forze a dominare le passioni terrene? Questo permise loro di aderire a Dio con ogni fibra del cuore e di attendere pienamente al proprio dovere. Noi invece ci lasciamo prendere troppo dalle nostre passioni, troppo siamo ansiosi di beni transitori. Inoltre, è raro che otteniamo piena vittoria su uno solo dei nostri vizi e non ci preme di far progressi ogni giorno. Restiamo freddi e indifferenti verso la virtù. Col perfetto dominio di noi stessi, col trionfo sui richiami dell'egoismo, potremmo certamente gustare il divino e sperimentare qualcosa di quel che si intende per contemplazione celeste. Qual formidabile ostacolo si frappone a ciò? Si riduce tutto qui. Noi preferiamo essere schiavi delle passioni e dei desideri terreni. Non tentiamo neppure di imboccare il sentiero della perfezione percorso dai santi. E poi, alla minima difficoltà, troppo presto facciamo i disperati e torniamo volentieri alle distrazioni, al tipico rilassamento umano. Se col coraggio tipico dei forti persistessimo nella lotta, noi certo vedremmo il Signore scendere dal cielo in nostro soccorso. Finché si confida nella grazia divina, egli è sempre pronto ad aiutare quelli che si impegnano a lottare. Dio vuole che noi vinciamo, non peraltro ci mette nell'occasione di combattere. Se, limitandoci ad osservare pratiche di semplice carattere esterno, misuriamo su di esse il nostro profitto spirituale, non passerà molto e ci troveremo senza più un briciolo d'autentica devozione a Dio. Applichiamo invece la scure alla radice, liberiamoci dal giogo delle passioni. Solo così giungeremo alla serenità dello spirito. Se riuscissimo nel corso d'un intero anno ad estirpare uno solo dei nostri vizi, ben presto diventeremmo perfetti. Proviamo forse ripugnanza a persuadercene? Eh già, noi scopriamo ripetutamente e con vergogna che all'inizio della nostra conversione a Dio eravamo migliori e più puri di adesso, dopo molti anni di religiosità dichiarata. Certo, noi dovremmo ogni giorno avanzare di un altro passo nel fervore, nella virtù, ma adesso sembra a certuni addirittura una grossa cosa se riescono a conservare parte del fervore iniziale. Se facessimo uno sforzo energico sul principio, potremmo poi sbrigare il tutto con facilità e con gioia. Difficile è troncare le proprie abitudini, ma è meno difficile che lottare direttamente contro la propria volontà. Ora, se non trionfi su ostacoli di poco conto e relativamente leggeri, quando potrai tu superare quelli più considerevoli e pesanti? Resisti all'insorgente stimolo della passione e disimpara le abitudini non buone, altrimenti avrai sempre più filo da torcere. Quanta serenità acquisteresti, quanta gioia comunicheresti agli altri con una condotta irreprensibile. Pensaci e ti sentirai più spinto a progredire nello spirito. non manca di utilità per noi il fatto di sperimentare di tanto in tanto fastidi e contrarietà. Ci fa riflettere sulla nostra condizione di esuli sulla terra. Ci induce a non collocare le nostre speranze in nessuna cosa del mondo. È anche vantaggioso per noi sentirci talvolta contestati, capiti poco o male dagli altri, anche se le azioni e intenzioni nostre sono eccellenti. Giova, in effetti, a non illuderci sulla nostra importanza per il prossimo. Ci immunizza contro le attrattive della gloria umana, evidentemente effimera. Quando ci tocca di sottostare al vilipendio e alla diffidenza altrui, apprezziamo di più l'ineccepibile giudizio di Dio su di noi. Conclusione lampante. L'uomo si dovrebbe appoggiare tutto su Dio, così da non avere bisogno di mendicare molte consolazioni dai suoi simili. Tribolazioni, tentazioni, inquietanti fantasie impure aiutano il santo a capire meglio il gran bisogno che ha di Dio, unico suo sostegno nel bene. In situazioni di questo genere, egli ricorre alla preghiera, gemendo d'angoscia per la miseria a cui deve sottostare. Ha nausea di vivere più a lungo e invoca la morte per essere libero dal corpo e trovarsi in compagnia di Cristo. Capisce perfettamente allora il santo che sulla terra non esiste serenità perfetta né pace imperturbabile. Finché viviamo qua giù, siamo necessariamente soggetti ad ansie e tentazioni. Ecco perché nel libro di Giobbe sta scritto che la vita dell'uomo sulla terra è un periodo di prove continue. Quindi ognuno stia allerta e vegli in preghiera. Altrimenti il diavolo, l'insonne nostro avversario sempre in cerca di preda, troverà il modo di intrappolarlo. Da tentazioni non è esente nessuna creatura umana, fosse pure santa e perfetta. Anzi, è impossibile esserne pienamente al riparo. Ma per quanto moleste e pesanti, le tentazioni recano spesso un non piccolo vantaggio all'uomo. Per esse egli si disillude della propria grandezza, ha occasione di purificarsi e di affinarsi. I santi tutti, senza eccezione, sperimentarono tribolazioni e prove in gran numero e ne ricavarono profitto. Coloro invece che non superarono l'urto delle tentazioni persero l'innocenza e andarono incontro al fallimento. Non esiste accolta di uomini santi nel luogo così remoto che siano inaccessibili alle contrarietà o alle suggestioni del maligno. In comunità o soli, portiamo sempre con noi come una fonte di tentazione per via della concupiscenza che c'è del tutto naturale. E nell'andirivieni di difficoltà e di seduzioni createci dalla concupiscenza avremo sempre qualcosa da patire. Non abbiamo forse a causa della prevaricazione dei nostri progenitori perduto il dono della felicità? Più fuggiamo le tentazioni, più ne siamo avvolti. Non possiamo vincerle con la mera fuga. Con la pazienza, invece, e con la vera umiltà, noi diveniamo più forti di qualsiasi nemico. Limitarci a schivarne il contatto dall'esterno, non svellerne le radici dentro di noi, giova poco. Anzi, esse torneranno alla carica con nostra maggiore disperazione. A poco, con longanime sopportazione e con l'aiuto di Dio, riuscirai meglio che con l'impazienza e la frenesia. Tentato, fa più frequente uso del consiglio d'altri. E da parte tua non esser duro con chi soffre la tentazione. Confortalo, anzi, come vorresti che altri facesse con te. Principio d'ogni malvagia seduzione è la nostra volubilità e la poca fiducia in Dio. Come una barca priva di timone e spinta qua e là a discrezione dei flutti, Così l'uomo che non si sorveglia e non si attiene ai propositi fatti si trova in balia delle tentazioni. Come il fuoco saggia il ferro, così la tentazione saggia l'uomo giusto. Spesso siamo al buio sulle nostre capacità, ma la tentazione chiarisce quel che siamo. Occorre però essere vigili, soprattutto all'insorgere della passione malvagia. Essa è tal nemico che si ritira sconfitto se non lo si lascia entrare per la porta dell'anima, ma gli si va incontro di là dalla soglia non appena egli abbia bussato. Ovidio, a questo proposito, incita il suo lettore: principis obsta, vale a dire difenditi immediatamente non appena avverti l'insorgente malore, perché a nulla ti gioverebbe applicare con ritardo un farmaco contro un malessere cronico. Ne dubiti? Ecco la dinamica delle tentazioni. Prima ti si presenta alla mente un vago pensiero, poi una precisa e colorita immagine, a cui tien dietro un perfido movimento della volontà e il pieno assenso. Questa è la tattica lenta dell'astuto nemico per impossessarsi completamente di te, se non gli opponi resistenza sin dall'inizio. Più si è lenti a rintuzzare l'assedio, più fiacchi si diventa ogni giorno, e il nemico invece più potente. Quando sono più fieri gli assalti delle tentazioni? Vedi, alcuni sono tentati di più al principio della loro conversione a Dio, altri verso il termine della vita. C'è gente che si trova impigliata in tali tormenti durante l'intero corso della propria esistenza quaggiù, e ce n'è altra che soffre tentazioni piuttosto moderate. Tutto avviene secondo un sapiente ed equo disegno di Dio, che considera lo stato e i meriti di ciascun uomo e preordina tutto per la salvezza degli eletti. Non bisogna disperarsi per questo. Occorre piuttosto insistere nella preghiera con maggiore fervore per ottenere l'aiuto di Dio misericordioso in mezzo alle nostre prove. Secondo l'apostolo Paolo, egli dosa le prove sicché siamo in grado di sostenerle. Umiliamoci sotto la mano di Dio e nell'umiltà avremo salvezza ed esaltazione. Nella prova e nel dolore si saggia il progresso nostro. Qui si rivela la virtù. Qui c'è un merito maggiore. Che pregio ci sarebbe nel perseverare fervorosamente e devotamente quando si fosse fuori dai fastidi? Certezza di progresso si ha invece nello stare saldi tra le contrarietà. A certuni sono risparmiate grandi prove, ma spesso si ritrovano vinti in mezzo alle inezie quotidiane. C'è da attendersi che così umiliati non facciano assegnamento su di sé nelle grandi prove, vista la propria miseria nelle piccole. Tieni gli occhi su te stesso e sulle tue azioni e non volere impancarti a giudice dei fatti altrui. Giudicare gli altri è fatica sprecata. Significa prendere molte cantonate e rischiare di ledere giustizia e carità. Al contrario, è sempre fruttuoso scrutare se stessi per trarne elementi di sincero giudizio. Non è raro che su un argomento trinciamo giudizi secondo le nostre simpatie o antipatie. Per una preferenza di natura affettiva, facilmente mandiamo la verità a farsi benedire. Se Dio fosse sempre il puro oggetto di ogni nostro desiderio, troveremmo meno ovvio inalberarci davanti a chi si oppone al nostro modo di vedere. Ma spesso ci porta via con sé un istinto latente in noi o un'occasione del tutto esterna. Molti segretamente cercano se stessi in quel che fanno, ma non ne hanno coscienza. e sembrano navigare in un oceano di tranquillità quando le cose vanno secondo i loro desideri e i loro piani, ma se la faccenda non collima con la loro volontà, il rimescolio del loro sangue è immediato, la loro scontentezza rapida. Per diverso modo di vedere e di sentire, le polemiche esplodono con una certa frequenza tra amici, tra concittadini, anche tra persone devote e religiose. Non si è disposti ad abbandonare una cara consuetudine. Si è riluttanti a lasciarsi trascinare più in là del punto a cui arriva la propria vista. Ti abbarbichi anche tu al tuo ragionare, al tuo saper fare? Faresti meglio affondarti sulla potenza trionfante di Gesù Cristo. Se non lo fai, non giungerai alla luce della verità, se non saltuariamente e con impaccio. È volontà di Dio che noi ci sottomettiamo a Lui in pieno. E di là da ogni motivo di ragione, spicchiamo il volo verso di Lui nell'ardenza dell'amore. Non si ha da fare il male per nessuna cosa al mondo, né per il gusto di persona alcuna. Ma per utilità di chi è nel bisogno, è da tralasciare talvolta e volentieri un qualche bene, o anche da sostituirlo con qualcosa di meglio. Così non si riduce al nulla il bene, ma lo si perfeziona. Senza carità, non ha valore sbracciarsi per un lavoro che magari colpisce per la sua mole esterna. Ciò che proviene invece da carità produce frutti in ogni suo minimo particolare, anche se l'opera è esigua e di poco conto. Dopotutto Dio guarda non alle dimensioni delle opere nostre, ma al motivo d'amore che le ispira. Molto si fa se si ama molto. Molto si fa se si fa bene. Bene si fa se si agisce per la comunità più che per se stessi. Non raramente può sembrare carità quel che è invece amore affatto naturale della propria carne, per il semplice motivo che raramente quel che facciamo prescinde dalle nostre inclinazioni, dalla nostra volontà, dalla speranza del premio, dall'attaccamento al nostro agio. Sei nella carità vera e perfetta quando non ricerchi te stesso in nulla, ma miri unicamente alla gloria di Dio in tutto. Così orientata, una persona non prova invidie, perché non si determina per motivo egoistico, né tende alla propria soddisfazione idoleggiando se stessa, ma ben più su di qualsiasi altro bene trova le sue delizie in Dio adorabilissimo. Inoltre non attribuisce alle creature il bene che vi si può trovare, ma a Dio, sorgente d'ogni perfezione che nell'universo si squaderna, e termine ultimo in cui i santi trovano riposo e gaudio. Non c'è dubbio, con una sola scintilla di carità vera riusciremo ad aprire bene gli occhi sul panorama che ci circonda, e sentiremo vitalmente la vanità di ogni realtà mondana. Non c'è uno solo tra noi che non debba dichiararsi incapace di correggere qualche propria struttura morale o qualcuna di quelli altrui, quando è spinto dalla carità a interessarsene. Bisogna avere la forza di tollerarle sino a che Dio disponga diversamente. Forse è meglio così che trionfarne del tutto. Anche questo è utile a quell'esercizio della pazienza nelle prove, senza cui non sarebbe davvero molto grande il nostro merito. Però è opportuno supplicare Dio, quando siamo prigionieri di simili lacci, per saperne sopportare la stretta con tranquillità, aiutati da Lui. Se tu hai già parlato una o due volte con il tuo fratello e non sei riuscito a condurlo al bene, non star lì a litigare. Affida tutto l'affare a Dio, perché la sua volontà sia fatta e la sua gloria si manifesti in tutti i suoi servi. Credi tu che egli non sappia trarre il bene anche dal male? A te non resta che una cordiale pazienza davanti ai difetti e alle debolezze altrui. Anche tu hai un cumulo di manchevolezze che costituiscono un discreto peso per il prossimo. Del resto, come puoi tu imporre la tua volontà ad altri, se non riesci a condurre te stesso ad un livello qualitativo che pur brami con tutte le tue forze? Strani che siamo. Pretendiamo che gli altri siano perfetti, mentre nulla siamo in grado di fare per correggere certi difetti nostri. Sollecitiamo severi richiami al dovere per il prossimo, ma noi non li tolleriamo. Ci affliggiamo per l'indisciplina altrui, ma noi ci permettiamo quel che vogliamo. Le norme restrittive vanno bene per gli altri. Per noi non desideriamo troppi freni. Evidentemente la solita storia dei due pesi e delle due misure. Inutile dire che il vantaggio raramente è del prossimo. Ma se tutti fossero perfetti, nulla avremmo da patire per amor di Dio. Così Dio ha disposto, ed egli vuole che impariamo a sopportarci a vicenda. Nessuno è senza difetti, nessuno senza pesi, nessuno basta a se stesso, nessuno è abbastanza sapiente. Occorre dunque che ci sopportiamo, consoliamo, aiutiamo, istruiamo e ammoniamo a vicenda. È nella contrarietà che meglio si manifesta il grado di virtù raggiunto da ognuno. E non è da dire che le occasioni ci rendono fragili. Esse rivelano quel che già siamo, virtuosi o deboli, virtuosi per grazia divina o deboli per nostra natura. Se non fai vita da solo e vuoi stare in rapporti di pace e di concordia con i tuoi compagni, devi imparare a dominarti in una moltitudine di circostanze. Non è di poco pregio restare e vivere in convento o in comunità senza muovere le menti, con inflessibile lealtà alla propria vocazione sino alla morte. Oh, potervi passare l'esistenza in santità e coronarla nelle fedeltà alle divine disposizioni. Se vuoi vivere con lode di correttezza, se vuoi davvero progredire nella virtù, diportati come chi è esule e di passaggio sulla terra. Stoltezza, così pensano i mondani. Ma tu, che brami una condotta illuminata interamente dalla religione, devi pure non spaventarti di passare come stolto per amore di Gesù Cristo. Poco giova avvolgersi in un saio o sottoporsi alla tonsura dei capelli. Vero religioso, ti rendono il definitivo congedo delle abitudini mondane e il pieno dominio delle tue passioni. Chi mira ad altro che a Dio e alla propria salvezza non avrà che fastidi e dolori. Non può contare su una diuturna serenità chi non si risolve a prendere l'ultimo posto e a trattare tutti con la dovuta deferenza. Tu sei venuto in comunità per essere utile, non per comandare. Ti sia chiaro come il sole che la tua vocazione significa faticare duramente e pazientemente, non stare con le mani in mano, non fare il pettegolo. In comunità, puoi ben concludere, si saggia l'uomo come si saggia l'oro nella fornace. Qui nessuno può resistere se non ama l'abbassamento di sé per riguardo a Dio, unico Signore Supremo.
Rosario Tronnolone ha proposto Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione, in libreria per l'editrice Rogate. Musiche di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.